Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento del giorno, giovedì 13 gennaio, con l'informazione di Radio Vaticana. La NATO respinge le richieste di Mosca, ma resta aperto il dialogo dopo 2 anni di stallo al Consiglio Alleanza Atlantica-Russia. Funerali di Stato domani per David Sassoli, oggi lo ricordiamo tornando al suo ultimo discorso pubblico. Il valore del lavoro, fonte di dignità per l'uomo, nelle parole ieri all'udienza del Papa. Buongiorno da Fausta Speranza. Fra divergenze prosegue il dialogo per la risoluzione della crisi in Ucraina. Ieri a Bruxelles 30 paesi della NATO hanno ribadito alla Russia che non scenderanno a compromessi sulla sovranità e l'integrità territoriale di ogni nazione in Europa. Ascoltiamo il servizio di Paola Simonetti.
Nessun compromesso sui nostri principi fondanti. A Bruxelles i 30 paesi della NATO, come del resto degli Stati Uniti e a Ginevra, hanno respinto al mittente le richieste della Russia di fornire garanzie certe su un freno all'espansione dell'Alleanza Atlantica, in particolare a Ucraina e Georgia. Lo ha ribadito il segretario generale NATO Stoltenberg al termine dell'atteso Consiglio NATO-Russia. Il capo delle Nazioni Unite ha avvertito che il rischio di un conflitto armato in Europa è reale e che tocca ora alla Russia allentare la pressione ai confini dell'Ucraina, che resta un partner dell'alleanza. Il dialogo comunque prosegue, gli alleati hanno già offerto ai russi alcuni spunti, compreso un possibile cronoprogramma di futuri incontri. Mosca intanto dice di voler aspettare i risultati dei negoziati prima di parlare di possibili prezzi da pagare e chiarisce che la Russia non accetta né impone la logica degli ultimatum. Cruciale sarà, fra gli altri, l'appuntamento a Vienna in seno all'OSCE.
Da oggi camera ardente in Campidoglio per il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, scomparso nella notte tra lunedì e martedì. Domani funerali di Stato a Santa Maria degli Angeli con la partecipazione dei vertici dell'Unione europea, i presidenti di Commissione e Consiglio. Di Sassoli tutti ricordano umanità, professionalità e la sua idea forte di un'Unione europea che serve i suoi cittadini. Dal suo ultimo discorso pubblico il 16 dicembre scorso emergono bisogno di democrazia e di innovazione. Ne abbiamo parlato con Gian Piero Gramaglia, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali.
È un discorso di un convinto europeista che avverte degli scricchiolii che nel mondo ci sono, non sono da sottovalutare, questi rischi di contagio antidemocratico, utilizzando un termine che purtroppo di questi tempi ci è molto consueto.
Forte richiamo a non pensare soltanto un'innovazione tecnologica, ma Sassoli in questo discorso chiede proprio di innovare a livello della nostra legislazione, parla di giungle legislative anche in nuovi settori dell'economia.
La paura che c'è a innovare porta a complicare l'esistente, a intrecciare legislazioni europee e legislazioni intergovernative che si aggiungono alle norme comunitarie ma non ne sono pienamente parte. Innovare nel senso di modificare anche i trattati, questo richiede anche una coesione che in questo momento in Europa purtroppo non sembra esserci.
Parliamo della situazione dei migranti che resta drammatica, tentano di attraversare il Mediterraneo. Frontex rileva un aumento nel 2021 del 56% delle partenze irregolari. A Tripoli, in Libia, oltre 600 rifugiati in un centro di detenzione hanno subito violenze di ogni tipo, denunciate da Medici Senza Frontiere. Su un episodio di sgombero forzato, Marco Guerra ha intervistato Don Mattia Ferrari, cappellano dell'ONG Mediterranea.
Non c'è stata risposta dal mondo, non c'è stata risposta dall'Europa, non c'è stata risposta appunto dalle autorità, ma c'è stato questo sgombero che ha portato alla cattura e alla deportazione nella prigione di Ain Zahr di circa 1000 persone presenti al presidio. E quelle che sono riuscite a sfuggire alla cattura in questo momento sono ricercate e erano persone che in passato erano state respinte mentre cercavano di attraversare il mare.
Ecco, lei che tipo di sguardi, ecco, che tipo di speranza incrocia sulla nave dove presta servizio?
Hanno un grandissimo anelito alla fraternità e tutte loro, di qualsiasi religione, vedono la massima realizzazione di questo anelito nella persona di Papa Francesco.
Nigeria, il governo ha riaperto dalla mezzanotte la comunicazione su Twitter nel tentativo di restituire normalità ad un paese scosso da violenze e rapimenti, per il quale anche i vescovi non smettono di chiedere sicurezza e tutela per la popolazione. Il servizio di Gabriella Ceraso.
L'annuncio arriva dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo delle Tecnologie dell'Informazione. Il presidente Buhari ha approvato dopo 7 mesi la revoca della sospensione di Twitter, tanto contestata dalla comunità internazionale, nel paese più popoloso dell'Africa, dove il social network statunitense è stato un importante strumento di protesta e di dibattito pubblico. Nella dichiarazione le autorità dicono che dopo mesi di negoziati Twitter ha accettato tutte le condizioni in termini di tassazione, contenuti e questioni legali. L'influenza nella nostra democrazia e nella nostra economia rappresenta, hanno detto, una priorità. Ricordiamo che lo stop era legato alla missione sospetta, cosiddetta antigovernativa, e a tolleranza ai messaggi dei separatisti responsabili delle violenze nel sud-est. La situazione nel paese comunque resta tesa. Solo martedì, in un attacco ad un villaggio nella zona centrale del paese, 18 persone sono morte e 200 sono le vittime nel nord-ovest nell'ultima settimana. Vittime che piangiamo, aveva detto ai nostri microfoni qualche giorno fa l'arcivescovo emerito di Abuja, il cardinale Onaye Khan.
Stati Uniti hanno approvato il rilascio di altri 5 prigionieri dal carcere militare di Guantanamo. Ieri è stato il 20° anniversario dell'apertura del carcere, occasione in cui diversi gruppi internazionali hanno richiesto di chiuderlo. E dagli Stati Uniti arriva anche la proposta al Consiglio di sicurezza dell'ONU di adottare nuove sanzioni internazionali contro la Corea del Nord dopo i suoi 6 lanci di missili balistici dal settembre 2021, tutti in violazione delle risoluzioni dello stesso Consiglio di sicurezza. E invece dalla Gran Bretagna il premier Boris Johnson si è scusato in Parlamento per il cosiddetto Partygate, legato a un incontro organizzato nel giardino di Downing Street nel maggio del 2020, quando il Regno Unito era ancora in lockdown. Anche tra i Tory c'è chi parla di dimissioni obbligate. E sono passati 10 anni dal naufragio della nave Concordia davanti all'isola del Giglio, un'immagine che ha fatto il giro del mondo quel 13 gennaio, scandito anche da momenti di solidarietà nel servizio di Amedeo Monaco.
Sono le 21.45 di venerdì 13 gennaio 2012. La nave da crociera Costa Concordia, con a bordo 3.216 passeggeri e 1.013 membri dell'equipaggio, urta uno scoglio. L'impatto provoca una falla di circa 70 metri sul lato sinistro dello scafo. Muoiono 32 persone, tra le quali una bambina. Gli abitanti dell'isola sono tra i primi a soccorrere i naufraghi. Questa la testimonianza di Don Vittorio Dossi, all'epoca parroco della chiesa di San Pietro Apostolo, raccolta dalla Radio Vaticana il giorno successivo alla tragedia.
Questa notte stavano malissimo, gente che cercava il suo bimbo, sua moglie, concitazione, era una confusione tale da non credersi. Voglio dire ancora una volta grazie alla mia gente, alla gente gigliese che ha fatto tanto per questa emergenza.
Viene pubblicata oggi sull'Osservatore Romano e sul portale di Vatican News l'intervista al Papa realizzata dal direttore Monda e dal vice direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione, Gisotti. Tema centrale è la paternità, alla luce della testimonianza di San Giuseppe, al quale Francesco ha dedicato la lettera Patris Corde e il ciclo di catechesi. Emergono le sfide per i genitori oggi. Nel 2021, lo ricordiamo, l'Osservatore ha dedicato al tema della paternità una rubrica mensile. E nell'udienza generale di ieri, dedicata proprio alla figura di San Giuseppe, il Papa ha invitato la Chiesa a domandarsi come riscattare il lavoro dalla logica del mero profitto. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
San Giuseppe, impegnato in un mestiere duro come quello del falegname e carpentiere nella Palestina ai tempi di Gesù e suo figlio che lo impara da lui, fanno riflettere Francesco sul dramma di chi non ha un lavoro che gli permetta di vivere serenamente.
Quanta gente va a bussare le porte delle fabbriche, delle imprese, ma c'è qualcosa da fare? No, non c'è. La mancanza di lavoro. Tornano a casa e hai trovato qualcosa? Niente. Quello che ti dà dignità è guadagnare il pane. E se noi non diamo alla nostra gente la capacità di guadagnare il pane, questa è un'ingiustizia sociale in quel continente.
Da qui il suo appello alle istituzioni di tutto il mondo.
I governanti devono dare a tutti la possibilità di guadagnare il pane, perché questo guadagno gli dà la dignità. È una unzione di dignità il lavoro. Questo è importante.
Torniamo a ricordarvi che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Mario Scattoni in regia e da Fausta Speranza, grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona giornata. A seguire il meglio di Radio Vaticana con voi.